Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Nell'Eucaristia, in modo particolare, ci sentiamo presi all'interno, dentro l'opera di Gesù, di redenzione, dentro l'opera di Gesù, come vediamo anche nel testo di oggi, impegnato a liberare l'umanità, l'uomo, il suo popolo, tutti, dalle potenze del male.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 8, i versetti dal 38 al 34. In quel tempo Gesù, giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due endemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Ed egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono e, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore.
Ecco, il capitolo 8 che abbiamo letto questa settimana in realtà va collegato, pensato, all'ultimo versetto del capitolo 7. Egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come loro scribi, e tutto il discorso della montagna sono i capitoli dove Gesù, il discorso che ha mostrato l'autorità di Gesù nel parlare, nell'insegnare, e con i capitoli 8 e 9, che sono i capitoli che precedono il secondo grande discorso di Gesù, il discorso così chiamato missionario, e in questi capitoli Gesù mostra la sua autorità, la potestà che egli ha non solo nel parlare ma anche nell'agire, nel suo operare, nelle opere che compie. Possiamo vedere forse la modalità con cui Gesù mostra questa autorità, la possiamo vedere anche nelle citazioni che l'autore, l'evangelista, fa del profeta Isaia al versetto 17: egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre malattie. Questo è il modo in cui Gesù ha esercitato la sua potestà. E a Matteo mostra che egli è veramente, adempie le profezie messianiche, il Messia. In particolare, poi abbiamo visto la guarigione in versetti 1-4 del lebbroso, la potestà di Gesù sulle malattie, partire dalla lebbra, non viene contagiato dalla lebbra, ma anzi purifica il lebbroso. E poi dove viene sottolineata la volontà nella domanda e nella risposta: se vuoi puoi purificarmi. Gesù con la mano lo tocca: lo voglio, sii purificato. Poi troviamo le altre guarigioni che Gesù compie, il servo del centurione, dove al centro troviamo le espressioni del centurione, che mostrano la sua grande fede, così sottolineata da Gesù al termine del racconto, con parole che suonano non come una profezia, parlo dei versetti 11, quando parla dei fini del regno che vengono cacciati fuori dal regno, mentre verranno dall'Oriente e dall'Occidente a sedere a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe, non tanto come profezia ma come ammonimento per quelli che ascoltano, perché accolgano la parola, l'invito di Gesù. E poi troviamo la guarigione della suocera di Pietro, tocca con la mano, dove troviamo l'iniziativa di Gesù e la risposta da parte della città che porta a lui davanti alla casa di Pietro tutti gli indemoniati e i malati, perché gli compisse appunto ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, con quella citazione che abbiamo ricordato, indemoniati e malati. Continua qui la sottolineatura di Matteo e degli evangelisti nell'opera di Gesù nella liberazione degli indemoniati, troviamo anche oggi cose che ricordo Boccaccini, di cui ha parlato, non troviamo un analogo nell'Antico Testamento. Questa sembra essere un po' una novità del periodo del Nuovo Testamento, non solo di Gesù, perché ricordiamo che anche altri operavano queste guarigioni, come ricorda Gesù in un altro testo. E poi troviamo l'esigenza del regno dei cieli, così chiamata, così intitolato il brano del versetto 18 e successivi, che se sono parole rivolte a coloro che lo seguono, non lo vogliono seguire, e sotto non viene detto nulla della risposta di questi due casi che vengono dei presi, però se vogliono essere le esigenze di coloro che in particolare in quel momento seguivano Gesù nel suo essere un messia itinerante, e quindi le esigenze della predicazione del regno di Dio erano molto forti, molto. E poi abbiamo la tempesta sedata, che più che una tempesta è uno sconvolgimento, un sismos, che può richiamare anche gli sconvolgimenti finali, quindi il richiamo ad avere una fede, e soprattutto nelle parole dei discepoli prima, salvaci Signore, siamo perduti, e nelle parole di Gesù, gente di poca fede, troviamo la sottolineatura di una situazione che è propria dell'uomo, del discepolo, e che non deve mai dimenticare, ma insieme a questo anche l'esclamazione finale, poca fede che non impedisce tuttavia di stupire di fronte alle opere di Gesù. Qui troviamo il suo potere sulla tempesta, sul vento, e lo stupore dei discepoli: chi è mai costui che perfino i venti e i mari gli obbediscono?
Confrontando il racconto di Matteo con gli altri due sinottici, si nota quanto sia scarno, mancano dei particolari, e quindi probabilmente anche il senso generale dell'episodio viene a essere caratterizzato in modo diverso. Gesù aveva comandato ai venti, agli elementi naturali, e ora comanda alle potenze che sono presenti nel mondo. Confrontando appunto, come dicevo, noi qui abbiamo due indemoniati, mentre negli altri due sinottici ne abbiamo uno solo. Perché due? Non saprei, forse perché qui si parla di una legione. Sono tanti i demoni che abitano questi due indemoniati. E per quanto riguarda il discorso della legione, ho trovato un accenno nel capitolo 11 di Luca, versetti 24 e seguenti, quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, salto brevemente, al 26, allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. Ecco, viene da pensare che la situazione di quest'uomo, di questi due uomini, appunto, come dice Matteo, abitati da una legione, fosse proprio quella descritta, cioè lo spirito che è ritornato con un gruppo. E perché Gesù dice andate, cioè sembra che Gesù accondiscenda alla loro richiesta di essere trasferiti nei porci? Beh, noi lo sappiamo che Gesù anche per esempio nell'episodio delle tentazioni si lascia trasportare dal demonio, quindi c'è una specie, come dire, di accondiscendenza che però è finalizzata chiaramente. E il fatto che la mandria si butti nel lago, anche quello, perché la mandria si butta nel lago? Perché il demonio, quando abita l'uomo, lo porta a perdizione? Viene da pensare che, vista anche la reazione degli abitanti del luogo, questo miracolo, che consiste nel ridare serenità, praticamente il possesso della vita a un individuo, provochi invece scompiglio per una popolazione che evidentemente teneva di più alla propria produzione suina.
Mi ha fatto impressione questa volta leggere questo episodio, perché delle tante cose che qui ci sono, che tante impressioni che suscita, mi colpiva due fatti. Il primo è che questi due endemoniati vengono descritti da Matteo come pericolosi, mentre gli altri evangelisti si dilungano nel descrivere la loro condizione, in cui questi endemoniati fanno male a se stessi, nuociono a se stessi. Qui invece vengono descritti come persone che nuociono agli altri. Ma a parte questo, mi colpisce molto l'uso dei verbi che fa Matteo. Dice che questi endemoniati escono dai sepolcri. L'uso dei verbi in relazione poi agli endemoniati e ai cittadini della città, perché dice che gli endemoniati escono dai sepolcri, e poi vediamo alla fine del brano che questi cittadini escono dalla città, poiché vanno incontro a Gesù, e i cittadini vanno incontro a Gesù ancora. Gli endemoniati lo pregano con insistenza e questi cittadini pregano Gesù. Sembra, forse è un'impressione, però mi pare che, ho controllato, i verbi sono gli stessi, che ci sia un'intenzione di dire come questi indemoniati sono solo l'avanguardia di un popolo che è in preda al demonio, di fatto, che quindi è in qualche modo solidale, legato, insomma, insieme da questa condizione di dominio del demonio su di loro. E in questa condizione invece il Vangelo fa vedere invece la signoria di Gesù, è lui il Signore, è lui che ha potere non solo sulla malattia ma anche sui demoni, come ha mostrato anche prima.
In effetti c'è una certa, qui dice, addormentarci prima del tempo, c'è anche la nota sotto, dice che adesso in questo periodo il demonio ha una certa possibilità di manovra su questa terra, quindi diciamo Gesù in questa pericope è venuto un po' a rompere le scatole a questi demoni. Sì, perché dice, alla fine poi ci sarà il rendiconto finale, però per adesso dobbiamo fare i conti anche noi con questi demoni.
Ecco, mi collego all'intervento di Stelvio, perché per partecipare anche una frase che abbiamo fatto ieri sera con Piero, proprio riferendoci a questo versetto, sei venuto qui a tormentarci prima del tempo. Segnalo il passo parallelo con l'Apocalisse al capitolo 20 e al versetto 10, leggo dal 7. Quando i 1000 anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere, uscirà per sedurre le nazioni, eccetera, eccetera, e il diavolo che li aveva sedotti fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. E guardavamo che questo tormentati, e che c'è adesso, la domanda dei demoni, è quello che poi sarà il loro destino.
A me sembrava che fino al versetto 32 gli interlocutori di Gesù fosse perfettamente sovrapposto, cioè gli due uomini indemoniati scompaiono praticamente, l'interlocutore a parlare mi pare che sia solo il diavolo, perché di loro due certo fanno paura, ma al di là di far paura non intravedo le loro personalità. Dopodiché semplicemente delle due persone si dice che, cioè, si dice ancora che uscirono ed entrarono nei porci, quindi dei due non c'è niente di niente, perché chi esce a questo punto sono i demoni che entrano nei porci e poi dopo si buttano e vanno a morire nelle acque, cioè cadono nelle acque e muoiono. Questa cosa a me fa molta impressione, perché avverto il possesso totale di questo male che sopraffa l'uomo, e non certamente dopo ci sarà l'opera dello Spirito Santo e c'è Gesù che li salva. Qui non dice di loro che poi lo seguono, che poi ci sono, come sono, ma solo il grande turbamento che lascia l'episodio e la potenza invece di questo male.
Due piccoli pensieri legati al fatto che è molto, questo brano per me è collegato con le tentazioni, dove lì il Signore si dimostra quello che è, cioè il Figlio di Dio, e in questo brano comincia a realizzarlo il regno, perché i demoni vengono scacciati, ma come prima cosa, perché dopo darà questo potere ai suoi discepoli, un po' come dire, ecco, voi potete fare quello che io posso fare. E poi mi è venuto da pensare ai gadareni come a un popolo che abita nella Decapoli, quindi sono pagani o buona parte pagani. E questa occasione che il Signore ha dato loro, perché è stato oculato, insomma, l'ha voluto fare questa dimostrazione di potere sul demonio, è un'occasione data ai pagani. E mi ricordo con la Cananea, quando Gesù dice: sono stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele. In questo caso è stata una cosa veramente straordinaria, però non è stata accolta. Occorre che siano i discepoli, testimoni della resurrezione, a portare l'annuncio ai pagani.
Certamente un brano molto ricco e molto complesso. Io mi sono soffermato solo su un elemento, sul modo con cui Gesù si comporta nei confronti di Satana e nei confronti dei gadareni. Nei confronti degli uni Gesù li scaccia, cioè esercita il suo potere tranquillo, come già d'altra parte aveva esercitato un potere tranquillo sulle acque poco prima. Ma è un potere di fronte al quale Satana non può altro che implorare e fuggire, con questo istinto di autodistruzione che fa davvero impressione. Prima l'autolesionismo degli indemoniati e adesso l'autodistruzione, in un certo senso, a cui conducono i maiali nell'acqua. E invece nei confronti dei gadareni, che lo pregano di allontanarsi, Gesù non fa nulla, se ne va. E mi ha molto impressionato questo fatto, e mi ha fatto ricordare anche l'altro episodio, quando i samaritani non li accolgono e Giacomo e Giovanni chiedono che faccia scendere il fuoco dal cielo, e Gesù li mette a tacere e anche lì evita il villaggio attraverso il quale sarebbero dovuti passare. Cioè, questo mi ha fatto riflettere molto su che cosa il Signore cerca da noi, cosa vuole dall'uomo. C'è questa adesione di fede assolutamente libera, senza nessuna forma di costrizione, per cui di fronte all'uomo Gesù è di una remissività, di una docilità, di un affetto incredibile. Cioè, per nessun motivo forza l'uomo, non lo vogliono, va via, non lo accolgono nel villaggio, va via, non li sprofonda come si aspettavano i due discepoli. E questo la dice lunga anche su quanto sia grande, ma anche impegnativa, l'adesione di fede da parte nostra. Cioè, come nel momento in cui diciamo sì al Signore, è un sì vero, oppure non è. È un'adesione totale a Lui. Insomma, io l'ho trovato straordinario tutto questo.
Cosa un po' diversa, questo è uno dei brani che più per me fa emergere un certo imbarazzo e fa sentire la distanza fra il nostro modo di vedere le cose e questo mondo che è il mondo generale dei Vangeli. E però qui ci sono degli aspetti che sono coerenti con tutti gli altri esorcismi che Gesù fa, ma che imbarazzano di più. Cioè, questi demoni che debbono entrare nei porci, perché dovrebbero entrare nei porci? Hai il permesso di entrare nei porci? Cioè, i porci sono invasi dal demonio? Non so. Mi sembra, cioè, a me fa emergere, cioè, la cosa che volevo dire è questa, che in questa visione delle cose, per cui tutto il mondo praticamente è inquinato dai demoni, è molto lontano dal nostro modo di percepire. La Chiesa stessa ha cercato da ultimo di riformare molti testi, non ha eliminato il demonio dai testi liturgici, però forse non tutti hanno presente, forse non tutti sanno o hanno presente come erano i testi precedenti la riforma, e dove alcune cose sono rimaste anche nei testi fatti da Don Giuseppe, cioè che Don Giuseppe conservava fino a un certo punto almeno, e dove la presenza del demonio è un bambino che nasce posseduto dal demonio praticamente, perché c'è il peccato originale, perché se muore va all'inferno e tutto. Questo è finché il battesimo serve per cacciare il demonio, i testi dicono così. No, non guardatemi male, cioè Tutta questa adesso si è attenuata nei nuovi testi, alcuni non sono d'accordo su questa attenuazione, però indubbiamente un brano come questo ha messo, insomma, diciamo, ha due aspetti, ecco, concludo dicendo questa osservazione generale. Un aspetto è quello che è fondamentale, perché fa parte del concetto di regno di Dio che hanno i Vangeli e che hanno tutti questi testi nel mondo in cui Gesù viveva. Qui vediamo una dimensione fondamentale dell'espressione regno di Dio, che è una dimensione polemica. Regno di Dio non è un concetto semplice, tranquillo, ha tanti aspetti. Se regno di Dio vuol dire che Dio è re, non fa nessun problema, è sempre stato re, non si tratta solo di questo. Il fatto è che adesso Dio non regna più, c'è qualcun altro che ha usurpato il suo regno o un pezzo del suo regno, della creazione, dell'uomo, dell'umanità, ha preso possesso dell'umanità, influisce negativamente, pervade e corrompe gli uomini e non solo, come vediamo, anche gli animali. Cioè, qui c'è un aspetto importante, cioè il regno di Dio che Gesù annuncia è una battaglia. E noi abbiamo nei testi evangelici un po' più avanti, il capitolo 12, Matteo, per stare a Matteo, c'è l'espressione di questo. Gesù stesso, quando si difende dall'accusa o dal sospetto che lui cacci i demoni in nome di Beelzebub, capo dei demoni, Gesù argomenta dicendo esplicitamente che il Satana ha un suo regno. Dire regno di Dio vuol dire contro il regno di Satana, sono due i regni. Ecco, e vuol dire che c'è la guerra, ecco, un concetto di guerra, il regno di Dio. E Gesù è il grande eroe, diciamo, colui che comincia a far perdere terreno a questo dominio di usurpatore. Troviamo anche in altri Vangeli, anche il Vangelo di Giovanni, questo è il modo più, se volete, questo è l'ora in cui il principe di questo mondo sarà cacciato fuori e io otterrò tutti a me. Sarà cacciato fuori da dove? Da questo mondo che lui ha preso, di cui ha, e così via. Mi sembra che questo sia un aspetto. C'è un secondo aspetto e mi chiedo, è un punto interrogativo per me, e quanto l'altro aspetto, cioè della distanza del nostro modo di percepire la realtà, quanto questo impegna anche, ci impegna sul piano della fede. Cioè, devo proprio credere che tutti sono, insomma, sono posseduti dal demonio? Io ci credo molto meno oggi, non credo che un bambino, io penso, questo non voglio mettere in difficoltà nessuno, ma io personalmente non ho molte difficoltà a credere che un bambino appena nato è posseduto dal demonio, non nel senso di una possessione, posseduto nel senso che bisogna cacciare il demonio, altrimenti non è a posto. Io questo non lo so, ho molti dubbi che questo sia. E questo mostra anche un secondo aspetto, cioè di questi testi.
Eh sì, i problemi che solleva questo brano sono molti, anche rispetto al nostro modo di vedere le cose odierno, di oggi. Anche un segno anche di questo imbarazzo sono gli stessi salmi, i versetti imprecatori che sono stati tolti da, come sappiamo, da Paolo VI.
I imprecatori sono contro gli uomini, i nemici.
Sì.
Poi interpretiamo che qui si parla invece
di un regno. Sì. Però sì, questo è vero, c'è una differenza, però è sempre, sì, io penso che possano anche essere ugualmente un imbarazzo, forse un problema più grande, che forse i versetti imprecatori sottendono non solo persone, ma. Però io avevo fatto un pensiero, per concludere, mi fermo sull'espressione, la frase che naturalmente è un episodio dai colori molto forti e forse accentuato, non lo so. Quello che dicono al versetto 29, quello che gridano i demoni all'incontro, che vuoi da noi, figlio di Dio, sei venuto qui a tormentarci prima del tempo, dove le cose sono due, secondo me, io ho visto, c'è una questione di tempo, prima del tempo, cioè il regno di Satana, che fra l'altro è un'espressione che non troviamo appunto nell'Antico Testamento, è segno di una mentalità, di un pensiero dell'epoca di Gesù, e anche altri cacciavano demoni, non solo Gesù, ma anche, sappiamo, prima ho detto Boccaccini, mi pare, ma era poi Nofke, ho sbagliato nome, che ricordava come questa è tipica di questo periodo. E se andiamo anche per esempio a confrontare al capitolo 12, mi pare, la risposta di Gesù ai messaggeri del Battista, i poveri ricevono il buon annuncio, i ciechi sono guariti, non si parla degli indemoniati, non ci sono, non so se non troviamo espressioni del genere nell'Antico Testamento, nato dopo in un periodo fosse legato alla letteratura di Enoch, come spiegava Nofke. Però la cosa che mi colpisce è che c'è un tempo in questa visione delle cose, che il mondo è sotto il regno di Satana, del demonio. In questa visione, la frase che dicono, che viene messa in bocca ai demoni, è significativa: sei venuto qui a tormentarci prima del tempo. Questo è il loro tempo, e quindi forse vedere questa azione come un anticipo di quello che sarà, ma non è ancora la cacciata finale. E la seconda cosa che mi ha colpito, non c'è solo una questione di tempo, ma anche quella: sei venuto qui, Ode, in quel territorio, siamo nel territorio dei Gadareni, non so se questo può significare anche qualche cosa in più, non siamo nel territorio di Israele, anche se la Decapoli in realtà era popolata da alcune popolazioni, la tribù di Manasse, mezza tribù di Manasse mi pare che abitasse nella Decapoli, quindi non è detto, non è specificato dall'Evangelista perché Gesù va là, questo non è detto, e quindi possiamo fare delle ipotesi, o forse per raccogliere ancora per continuare la sua missione nell'Israele che è al di fuori dei confini, oppure per andare alle genti a portare. E qui la reazione a me sembra che possa fare interpretare che in realtà sono le genti, qui ho pensato così, è un anticipo. E può essere visto così, un anticipo anche e non solo nel tempo ma anche nella configurazione geografica. Mi sembra molto importante quello di qui, non è ancora il tempo, Gesù è molto impegnato ancora nella cacciata, nella liberazione, nell'esorcismo all'interno del suo popolo, e anche la reazione di Gesù che ritorna indietro. Mimmo ha ricordato anche un altro testo, una reazione mite, forse anche Gesù che può darsi che sia tornato indietro per altri motivi, non so, per continuare la sua missione all'interno di Israele.